18 minuto Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Giorgia Meloni assieme al premier albanese Edi Rama sono grandi amici, hanno da poco tenuto una conferenza stampa a Roma, Rama è venuto in visita ufficiale e hanno annunciato un sacco di accordi tra Italia e Albania di tipo economico. Meloni ha ribadito la volontà italiana di spingere per l'ingresso dell'Albania nell'Unione Europea, ma il piatto forte è di nuovo il CPR italiano. Ce la faremo, si può dire, sintetizzando il pensiero di Meloni, vi ricordate quando lo si cantava dai balconi del Covid? Più o meno, insomma, l'auspicio è a quel livello lì, di praticabilità, perché sono un fallimento, è un fallimento il progetto di CPR in Albania, è costato un sacco di soldi e non serve praticamente a niente, ma Meloni insiste. Una cosa buona magari invece che fa Meloni, chi lo sa, è un accordo con le opposizioni, con il Partito Democratico, con Elly Schlein, in particolare per una norma anche in Italia, una legge anche in Italia sul consenso tra le persone per i rapporti sessuali, sulla scorta, sulla base della legge che c'è già in Francia. Parliamo anche di questo, così come parliamo del caso Epstein, perché chi lo sa, il terremoto politico potrebbe essere in realtà solo agli inizi. Nel congresso si discuterà ad esempio di una richiesta, una mozione del Partito Democratico degli Stati Uniti di desecretare tutto, e chi lo sa che alcuni repubblicani non possono essere d'accordo, i MAGA soprattutto. Parliamo della sentenza della Cassazione che ha ribadito le decisioni del Tribunale del riesame per quanto riguarda l'inchiesta sull'urbanistica a Milano, quindi escludendo i reati di corruzione fin qui individuati. Parliamo anche del referendum. Parliamo di un sacco di cose, ma cominciamo da Parigi. Oggi è il 10° anniversario dell'attentato terroristico del Bataclan. Con noi da Place de la République c'è Francesco Giorgini. Buonasera Francesco.
Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori. Forse state sentendo in sottofondo, vi allungo un po' il telefono.
Non si sente tantissimo, dire il
forse
vero.
State sentendo molto in sottofondo poco le campane di Parigi che stanno suonando in tutta la città per l'inizio della cerimonia di commemorazione finale, diciamo così, che conclude questa giornata con l'inaugurazione dietro l'Hotel de Ville, a qualche centinaio di metri da qua, del Giardino del Ricordo, il giardino del 13 novembre 2015 sulla Place Saint-Gervais, una cerimonia in cui sono invitate tutte le associazioni delle vittime, le famiglie, i rappresentanti dei soccorritori, della polizia, ovviamente le autorità dello Stato, ma una cerimonia, diciamo così, privata. La cerimonia pubblica a cui tutti possiamo assistere qui è ritrasmessa sul grande schermo qui sulla Place de la République, dove ci sono attorno alla statua della République, che è i colori della Repubblica, blu, bianco e rosso, come tutti i monumenti di Parigi questa sera, della Torre Eiffel all'Arco di Trionfo, appunto alla statua della République. È diventato il luogo in cui si depongono i ricordi, i souvenir, i fiori, i messaggi, come fu spontaneamente all'indomani degli attentati del 13 novembre del 2015, e in qualche modo si è riattivato quel riflesso, e i parigini sono da qualche giorno invitati a venire appunto a deporre ricordi e omaggi qui sulla Place della Repubblica ai piedi della statua, e in questo momento si sono riuniti attorno ai piedi della statua proprio per guardare su questo grande schermo la cerimonia finale di questi 10 anni delle commemorazioni di questo terribile decennio, e ci sono diverse migliaia di persone. Non è facile d'accesso perché ovviamente le misure di sicurezza sono draconiane, bisogna essere perquisiti prima di arrivare sotto la statua della Repubblica, perché ovviamente il pericolo attentati, lo diceva qualche giorno fa in un'intervista la direttrice della DGSI, la Direzione Generale della Sicurezza Interiore, cioè i servizi di controspionaggio interno, il rischio di attentati resta molto alto, non sono più gli attentati di Daesh con il comando coi Kalashnikov, ma sono attentati proteiformi di gente che si autoradicalizza e che magari appunto prende la macchina per andare a investire della gente sotto casa.
Oltretutto in Francia questa cosa si è vista dopo il Bataclan, io penso all'attentato di Nizza ad esempio nel 2015.
Nel 2016, il 14 luglio 2016, che fece più di 80 morti appunto sulla Promenade des Anglais il giorno della festa nazionale, e all'epoca fu appunto un camion assolutamente affittato e trasformato in oggetto di massacro, e ovviamente questo tipo di attentati sono molto meno difficili, molto meno facili, allora molto più difficili da prevedere e da prevenire. Non di meno appunto 10 anni dopo la Francia, comunque anche se è passato 10 anni, ricordiamo che dal 2015 l'unico anno in cui non c'è stato un morto in Francia per terrorismo jihadista è stato il 2024, se no ogni anno ce n'era almeno uno, vedi, di più dal Bataclan ci sono stati altri 119 morti dopo il Bataclan negli ultimi 10 anni, quindi è stato un po' una notte, una lunga notte del terrorismo, ma la Francia e Parigi in particolare ha comunque tenuto, è riuscita anche straordinariamente in qualche modo a organizzare i giochi olimpici molto riusciti e fastosi dell'anno scorso, quasi dimenticandosi appunto questi terribili 10 anni, che però si ricordano intensamente questa sera. Ed è da notare il fatto che ci sia un gran silenzio, anche se stiamo tutti guardando uno schermo in cui appaiono delle immagini e un racconto che verrà di quella terribile notte. Adesso ricordiamo che, per fare appunto il nesso con le Olimpiadi e con questa sorta di spirito olimpico di rinascita, chiamiamolo così, l'organizzatore della cerimonia di inaugurazione di questo giardino del ricordo vicino all'Hotel de Ville, Thierry Reboul, lo stesso organizzatore della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici, quindi una continuità anche nella pratica.
137 furono i morti quella notte e 416 feriti, decine di loro feriti in maniera molto grave. E hai fatto bene a dire gli attentati, perché ricordiamo l'attentato, l'assalto allo Stade de France, dove giocava la nazionale di calcio e c'era il presidente della Repubblica Hollande presente. Francesco, come ha cambiato la Francia quell'attentato e quelli che sono venuti dopo in questi 10 anni?
Beh, l'ha cambiata facendola diventare più triste, più inquieta, più circospetta, meno aperta sicuramente, meno accogliente sicuramente, però senza stravolgerla nei suoi pilastri fondamentali, che sono la libertà, égalité, fraternité. Non c'è stata, anche se ovviamente ci sono partiti, in particolare di estrema destra, che volentieri fanno dell'amalgama tra gli attentati islamisti fondamentalisti e la comunità dei musulmani in Francia, che ricordiamo è la più grossa d'Europa, sono più di 5 milioni di cittadini francesi, e che continuano per fortuna a vivere senza sentirsi troppo, o comunque non in modo plateale, né guardati male, né discriminati, in ogni caso non più di quanto lo fossero prima, rispetto a una storia coloniale che comunque è difficile da portare e da regolare. Non di meno appunto il paese non si è trasformato in un paese sull'orlo della guerra civile, anche se è diventato un paese appunto meno accogliente e più tetro, e forse il simbolo più grande di questo è il fatto che in questi 10 anni l'estrema destra, il partito di Marine Le Pen, è passato da circa il 15-20% a più del 30%, e sicuramente gli attentati sono stati anche un elemento di questa evoluzione.
Grazie Francesco Giorgini da Parigi, una buona serata, buon lavoro.
Buon lavoro a voi.
Invece è Majid Sherfi degli Zebda, Place de France.
Je m'assieds sur un banc, je lis Libé. De trois marlous passés me traitent de pédé. D'Arlouze ou de folle, Je m'en bats la guibole, je lis. Ce sont de petits bouts d'arveux qu'est-elle, des fracas mais pour eux la vie qu'est-elle. Des bleus qui fassent gris, qui fassent noir, et un quart d'heure de retard. Moi la chance me sourit est-elle, les étoiles au-dessus des hôtels. Mais eux qu'ont-ils, un comptoir, un trottoir, dans la ville du rouge et noir. Quand leur face pas de rose à crédit. D'ailleurs pour qui sonne le glas des peaux noires appelées queblas. Avec de gros capuchons faut bien se loger, mais n'est pas prophète qui fuit. Et moi de me dire si Allah n'est pas obligé qu'il garde ça pour lui. Je promène dans ma tête en randonnion des idées rouges comme une opinion qui me disent s'il y a des senteurs, des fleurs d'oranger, y a plus qu'à nous, il reste l'étranger qui n'a pas sa place au paradis, qui n'a pas sa place ici, qui n'a pas sa place en aura une ici, qui n'a pas sa place au paradis, qui n'a pas sa place ici, à sa place en aura une ici. Il y a un barbier qui n'est pas de Séville, dit petit nègre et Léon l'Africain, que des pommes d'Adam où sont passées les filles, ça craint. Et je t'affranchis, la chose est souple. On accueille un cœur déchiré, mais pas de couple. Que des miettes, que des lambeaux, que des gens qui vivent en mille morceaux. Bien sûr, y a des bouquins, mais pas autant que de bouchers marocains qui sont ici à la littérature ce que le cuir est à la ceinture. Qui n'a pas sa place au paradis, qui n'a pas sa place ici, qui n'a pas sa place en aura ici, qui n'a pas sa place au paradis, qui n'a pas sa place ici, qui n'a pas sa place en aura une. Ici Toulouse, c'est pas le paradis. Est-ce que t'as pas vu l'incendie? Y'a longtemps que j'ai quitté tous ces bandits, mais je sais où j'ai grandi. Qui n'a pas sa place au paradis, qui n'a pas sa place ici, qui n'a pas sa place en aura ici. Qui n'a pas sa place au paradis, qui n'a pas sa place ici, qui n'a pas sa place en aura. Qui n'a pas sa place au paradis, qui n'a pas sa place ici, qui n'a pas sa place au paradis, qui n'a pas sa place au paradis.
Adesso ci occupiamo di interni, come si dice, di Italia. Buonasera Francesca Fulghesu.
Buonasera, buonasera Luigi a tutte e a tutti.
Allora avvicinati un po' di più al microfono così ti si sente meglio, perché sentite? Ti faccio una domanda sì importante.
Aiuto.
Ma quindi Meloni ha fatto anche una cosa buona?
Mi metti in una posizione scomodissima.
Lo
Luigi.
So, l'ho fatta apposta.
Ma possiamo dire di sì, anzi... Anziché dirlo io che alla fine chi sono, ce lo dicono anche le associazioni che si occupano di questo tema, nel senso che effettivamente c'è stato un accordo, come si suol dire bipartisan, quindi un incontro tra PD e Fratelli d'Italia, che effettivamente fa fare un passo in avanti al paese, perché viene, diciamo, introdotto il concetto di consenso libero attuale nel reato di violenza sessuale. C'è da dire, non per, come dire, sminuire subito questo passo in avanti, che in realtà ci stiamo, tra virgolette, allineando a qualcosa che c'era già richiesto a livello europeo, perché ce lo chiedeva appunto
l'Europa.
L'Europa, quindi, esatto, per dirla con una frase quasi fatta. Però sì, effettivamente è una bella novità, perché cosa significa? Che da questo momento qualunque atto sessuale in cui non ci sia un esplicito consenso e che, diciamo, si ripete per tutto l'atto sessuale, quindi viene previsto anche il fatto che si possa cambiare idea nel corso dell'atto, appunto, rientra nella violenza, e quindi si va diciamo incontro a tutte quelle vittime che magari per paura, per lo shock, non hanno esplicitamente detto no, ma di fatto non avevano dato il proprio consenso per nel momento. Insomma.
Adesso questa norma è stata approvata in commissione in maniera all'unanimità, dovrà andare in aula.
Esatto, sì, settimana prossima verrà votata.
Quindi non è che ha fatto proprio una cosa buona, ha fatto una cosa che doveva fare perché ce lo chiedeva l'Europa.
Esatto, però, diciamola così.
Questa cosa, senti, chi ha intervistato?
Ho intervistato Marta Buti, che fa parte di Dire, quindi l'associazione Dire, e ci spiega un po' sia nel merito la novità e anche da un punto di vista legale, lei è un'avvocata, ha tutte le conseguenze giuridiche.
Grazie, l'ascoltiamo.
Questo nuovo testo mette al centro il tema del consenso e della libera manifestazione del consenso, cioè mentre prima il vecchio articolo 609 bis era tutto incentrato sulla violenza e il costringimento dell'altro, qui si prevede un primo comma, viene inserito un primo comma in cui si considera violenza sessuale chiunque compie, fa o fa compiere o subire atti sessuali a un'altra persona senza il consenso libero attuale di questa persona. È molto importante che sia stato inserito questa dicitura, consenso libero attuale, perché era quello che peraltro è previsto dalla Convenzione di Istanbul e sulla quale la Grevio, che è la commissione, diciamo, che vigila per il rispetto della Convenzione di Istanbul nei paesi dell'Unione Europea, aveva più volte ripreso l'Italia. Perché? Perché rimanevano fuori tutti quei casi in cui la persona che subisce la violenza sessuale rimane congelata, non riesce in qualche modo a manifestare la propria volontà. Invece in questo modo si gira la condotta e si dice che se non c'è il libero consenso, e questo consenso deve essere attuale, quindi per tutta la durata del rapporto sessuale, c'è violenza sessuale. E quindi è vero che c'erano già delle creazioni di tipo giurisprudenziale che riconoscevano la violenza sessuale anche in quei casi di cosiddetto congelamento, ma è molto importante che si sia trovato un accordo bipartisan per esprimerlo proprio nel dettato normativo. Un'altra questione che si porrà sarà l'applicazione poi nei tribunali di questo articolo di legge, perché è quello su quale noi vigileremo come rete dei centri antiviolenza nazionale, è quello di far sì che i processi non diventino un ennesimo contesto di vittimizzazione delle donne, perché è vero che è importante mettere al centro, come dicevo prima, la manifestazione del consenso libero attuale, ma il rischio è che se non ci sono dei magistrati o anche in sede di indagini, le forze di polizia adeguatamente formati, si finisca per fare dei processi capziosi su questo, no? Cioè una serie di domande che alla fine pongono la donna nuovamente in una situazione di costringimento, di difficoltà, di fatica psicologica nel rivivere il momento della violenza sessuale. Quindi il testo normativo, a nostro avviso, come rete, è un buon testo, e poi però bisognerà vigilare sulla sua applicazione nelle aule di giustizia. Sembra quasi un governo schizofrenico, perché da un lato approva questo, che è un buon testo, ma anche il testo sul reato di femminicidio, anche è un testo, direi, abbastanza buono, e dall'altro, in modo appunto, ripeto, schizofrenico, si prendono delle posizioni assurde, retrograde, quando si tratta di entrare nelle scuole e fare formazione affettiva sui giovani. interventi in materia penale sono interventi a costo zero, ovviamente, quindi a invarianza finanziaria, che quindi si possono anche fare senza problemi. Laddove invece si devono inserire e prevedere dei programmi di educazione scolastici, è evidente che bisogna anche finanziare dei fondi, e quindi forse il discorso cambia.
Se Meloni ha fatto non una cosa buona, ma una cosa, avete capito, no? Che doveva fare, perché queste sono norme europee che devono essere implementate, sicuramente oggi ne ha fatta una delle sue con l'incontro con Edi Rama, perché va bene, il premier albanese Edi Rama, ci sono diversi accordi economici con l'Albania che vengono ratificati e qui in questa sede non li discutiamo, magari poi li vedremo dopo. Ma c'è stata tanta propaganda attorno al CPR, il famigerato CPR in Albania, che non funziona, è costato costerà centinaia di milioni di euro per niente. Ma Meloni continua a dire, ma adesso grazie appunto all'Europa, vedrete che adesso funziona. Questo noi abbiamo intervistato Rachele Scarpa, che è una deputata del Partito Democratico, che è stata in Albania tante volte a vedere questo centro, a seguirne l'iter. Sentiamo cosa ci dice.
Ed è un rimandare avanti la palla che è anche assolutamente ingiustificato. La Meloni forse non ha notato che pochi giorni fa la Corte d'Appello ha fatto un altro rinvio, il terzo, alla Corte di Giustizia Europea, un rinvio pregiudiziale dove si mette in dubbio addirittura la legittimità del firmare il patto da parte dell'Italia su una materia comune come il diritto d'asilo. Questo dubbio, se dovesse essere accolto dalla Corte di Giustizia Europea, pregiudicherebbe i centri in Albania anche e nonostante il regolamento e il patto europeo sull'asilo del 2026. Quindi i problemi sono grandi e sono strutturali, i numeri parlano da soli, non capisco cosa ci sia da vantarsene.
Ecco, quali sono i numeri veri del CPR albanese?
Guardi, io sono stata lì l'ultima volta il 28 ottobre e all'interno del centro c'erano 25 persone. In tutto da aprile 2025, cioè da quando il centro è stato convertito a centro di permanenza per il rimpatrio, sono transitate circa 220 persone. E la stragrande maggioranza sono tutte tornate in Italia perché il loro trattenimento non è stato convalidato dai giudici. Altre sono tornate in Italia perché sono state valutate non idonee al trattenimento, perché spesso vengono portate in Albania inspiegabilmente anche persone in conclamato strato di fragilità fisica e mentale. E una porzione minima sono stati effettivamente rimpatriati, tutti quanti comunque passando per l'Italia, perché ogni rimpatrio avviene da Roma a Fiumicino.
Quindi ripetiamo, quanti soldi sono stati spesi per tutto questo?
Allora, i soldi dichiarati dal governo sono 130 milioni all'anno, 680 milioni sui 5 anni. Noi ne stimiamo molti di più, in realtà non si sta tenendo conto di tutti i trasporti delle singole persone che vengono portate avanti e indietro dall'Albania e dall'Italia, non si stanno considerando tante spese. Io penso e abbiamo stimato addirittura che costi un milione a migrante, ecco, questo centro.
Un milione a migrante, che poi significa soldi che vanno nella direzione di sostenere la propaganda governativa, perché poi sembra che soprattutto servano a questo più che a tenere le persone in Albania.
Assolutamente sì, non c'è nessun'altra ragione del continuare a fare dei trasferimenti in Albania quando tutta l'operazione è già sul filo del rasoio dal punto di vista giuridico, se non quella di non far svuotare il centro. Con tutte le sentenze e i rinvii pregiudiziali che ci sono stati, inevitabilmente la Corte d'Appello ogni volta che deve convalidare un trattenimento non si assume la responsabilità di farlo, sapendo che a breve la Corte di Giustizia dell'Unione Europea dovrà esprimersi, e quindi il centro va sempre inevitabilmente svuotandosi ogni volta che qualcuno fa una richiesta d'asilo. Questo meccanismo fa sì che il centro debba essere costantemente riempito per non risultare completamente vuoto nel giro di poche settimane, e questo il governo sa di non poterselo permettere a livello di immagine pubblica. Ma noi non paghiamo le tasse per sostenere la narrativa e l'immagine pubblica del governo.
Un'altra cosa che sta emergendo dopo l'incontro odierno Italia-Albania è una posizione forte, lo era già naturalmente, però Meloni lo ha ribadito, dell'Italia a favore dell'ingresso dell'Albania nell'Unione Europea. Questo evidentemente è, come dire, lo scambio politico.
Sì, io non penso che siano questi i criteri e i parametri che dovremmo utilizzare per consentire l'ingresso di qualcuno nell'Unione Europea. Forse i valori dell'Unione sono altri e sono quelli che stanno nelle direttive e nel diritto dell'Unione Europea, che è proprio quello che Meloni sta violando con questi centri.
Senta, ma a proposito di valori, Rachele Scarpa, voi come Partito Democratico cosa pensate dei CPR in quanto tali, al di là dell'operazione albanese?
I CPR vanno chiusi, il modello della detenzione amministrativa ha evidentemente fallito. È vero che è stato fatto dal centrosinistra nel 98 con la legge Turco-Napolitano, ma è vero anche che all'epoca il trattenimento era pensato per essere di 20 giorni e invece Berlusconi prima e Salvini poi hanno aumentato i tempi di trattenimento all'inverosimile, fino addirittura a un anno e mezzo. L'efficacia dei CPR è più che discutibile, perché rimpatriano a malapena il 40% delle persone che trattengono, le altre le risputano in strada, e in nessun modo sono uno strumento di creazione di regolarità o qualcosa che dà uno strumento a chi viene trattenuto. Tolgono tempo, tolgono sanità, salute alle persone che ci finiscono dentro, e risputano nelle nostre strade delle persone che hanno subito da parte dello Stato un trattamento di un'ingiustizia tale che non può che portare insicurezza anche fuori. Quindi per noi vanno chiusi i CPR, tutti quanti, in Italia, in Albania, e la detenzione amministrativa va superata proprio come modello di gestione dell'immigrazione, superando la legge Bossi-Fini e dando finalmente all'Italia uno o più modi per entrare e immigrare legalmente, in sicurezza, senza morti nel mare, e magari anche andando a generare lavoro, contributi, responsabilità condivisa, cittadinanza, insomma.
Era Rachele Scarpa del Partito Democratico su il tormentone del CPR in Albania. Adesso c'è la pubblicità, poi le notizie di Popolare Network, poi rientriamo, ci sono gli Epstein Files, perché si potrebbe mettere male anche sul piano politico per Trump, qualcuno dice, speriamo. C'è Gianfranco Pagliarulo dell'Ampi sul referendum, e poi c'è Metro Regione con la storia del giorno, che è la Cassazione che ha ribadito la decisione del Tribunale del Risame contro la Procura di Milano, escludendo la corruzione per il costruttore Manfredi Catella e anche per Alessandro Scandurra e Andrea Bezzichieri, per i cui erano stati chiesti le misure cautelari. Bezzichieri era finito in carcere. Ci sentiamo dopo. Entriamo alle 18:36, Radio Popolare, Popolare Network, l'Orizzonte. Saluto Martino Mazzonis. Buonasera Martino.
Buonasera.
Dove sei? Che c'è un sacco di gente con te, sento.
Sì, esatto, sto uscendo.
Martino Mazzoni, americanista, sì, che conosciamo qua, naturalmente, ecco, ti stavo reintroducendo per darti il tempo di uscire da dove stavi, perché con te torniamo sugli Epstein Files. Il caso è molto grave per Trump, anche se naturalmente lui e il suo entourage minimizzano, ma adesso potrebbe succedere che alla Camera la proposta democratica di una desecretazione, spero di averlo detto giusto, degli interi files potrebbe avere delle chance di passare.
Potrebbe passare, ma è una roba molto complicata nel senso che quello che è successo è nell'ordine. Mesi fa era stata eletta una rappresentante democratica nel Michigan e il presidente della Camera, lo speaker della Camera Johnson, repubblicano, non ha mai convocato la Camera per farla giurare in maniera da non farle firmare la richiesta, per non aggiungere la sua firma, la richiesta che doveva raggiungere 218 firme, ce n'erano 217, e lui non convocava la Camera per non far giurare questa persona che invece adesso ha giurato, ha firmato, e di conseguenza la mozione che chiederà la desecretazione andrà al voto. Dopodiché però questa mozione deve passare anche per il Senato, dove è molto più complicato, nel senso che alla Camera ci sono 6 o 7 rappresentanti repubblicani che chiedono gli Epstein File perché hanno un problema con la loro base, no? Cioè tutta questa vicenda degli Epstein File è stata montata anche dai repubblicani, non pensando a Trump ma pensando a Clinton e pensando a altre figure, no? Negli anni, e di conseguenza c'è una base fomentata che chiede gli Epstein Files, con la difficoltà adesso per i repubblicani che il tema è però Trump. Allora c'è un pezzo che risponde alla propria base e c'è il grosso del partito che non risponde. Quello che potrebbe succedere, e che succederà probabilmente, è che questa mozione verrà approvata alla Camera e poi però ci sarà un problema al Senato. Esistono anche altre formule procedurali complicate per riuscire ad arrivare a vederli. Il tema, diciamo, che fondamentalmente è: adesso i repubblicani si troveranno a dover votare no, almeno la loro maggioranza alla Camera, per questa, per non rendere pubblici questi Epstein Files, e il tema torna nell'agenda politica, si torna a parlare di questo, che è la cosa, diciamo, complicata per Trump, nel senso che le mail di questi giorni, ne avrete già parlato, segnalano che Trump un po' di cose le sapesse.
Ne abbiamo già parlato, ma riassumiamolo, è il caso.
E cioè c'è il fatto che Epstein, con una serie di, sia con la sua tuttofare che anche con un suo confidente che è anche un giornalista di quelli che in questi mesi sta spingendo, diciamo, sulla vicenda degli Epstein File, facendo dei video dicendo ci sono, c'è tutto, Trump è implicato e così via, in queste mail Epstein con queste persone più o meno nomina Trump e dice figuriamoci se Trump non sapeva delle ragazze e così via. Cioè c'è non l'evidenza, non la prova, ma ci sono elementi ulteriori che ci fanno pensare che Trump quantomeno, ecco, sapesse benissimo che cosa faceva Epstein con le ragazze. E però Trump ha sempre negato, no? Dice quando l'ho scoperto l'ho cacciato via, però appunto è molto probabile che non sia così, ecco.
Martino, tu citavi una parte della base del Partito Repubblicano che era favorevole alla pubblicazione degli Epstein Files per via delle teorie del complotto, no? Però quella base è soprattutto la base MAGA, cioè la base più radicale, o che è stata più radicale nel consenso di Trump. Lui stesso, insomma, sugli Epstein Files manteneva una posizione ambigua. Adesso, come questa base, che è fatta di radicali che possiamo immaginare anche piuttosto, come dire, idealisti, no? Dal loro punto di vista, può così serenamente cambiare idea?
Beh, probabilmente non cambierà idea, e una delle, cioè, diciamo, il fatto che ci siano una serie di rappresentanti, appunto, molto MAGA, come tu dicevi, eletti alla Camera, e probabilmente si legge sui giornali che se si andasse al voto ci sarebbero più voti rispetto alle firme su questa mozione che chiede di andare al voto, no? Diciamo, quelli che ci sono alcuni che non si espongono fino a firmare una cosa, ma nel momento in cui si va al voto non vogliono essere nell'elenco di quelli che hanno votato no, perché hanno probabilmente appunto paura della base o paura che i democratici gli facciano una campagna furibonda contro nel loro collegio, no? Questa è un po' la cosa. Secondo me, appunto, visto che gruppi di persone, segmenti di società che si sono alimentati di teorie del complotto, non digeriranno bene questa cosa, c'è poco da fare, insomma, una modalità di cercare il consenso che ha utilizzato questi strumenti si ritorce contro Trump in questo momento.
Certo, un altro che era un grande sostenitore della piena pubblicazione degli Epstein Files, ricordiamocelo, era Elon Musk, ad esempio,
sì,
no?
Che è stato... sì, che aveva rilanciato, anzi nel momento del famoso litigio aveva rilanciato la questione degli Epstein Files. Vediamo un po' che cosa farà nei prossimi giorni, no? Questo anche sarà interessante, cioè se nei prossimi giorni ricomincerà a postare sugli Epstein Files oppure no, qui dipende secondo
Senti,
me.
Ma ti faccio la domanda da mille miliardi che sono le azioni di Musk, ma cioè anche se li pubblicassero cambierebbe qualcosa adesso? Che cosa può venire fuori di così clamoroso, più di quello che sappiamo?
E insomma, se ci fossero degli elementi che ci dicono che Trump era lì quando succedevano cose, eccetera, eccetera, ricordiamolo, e secondo me non è da sottovalutare il fatto che negli ultime settimane, mesi, Trump parla sempre più di Dio, parla sempre più... La base evangelica è un pezzo fondamentale. Ora, la base evangelica...
non gliela perdonerebbe secondo te? Se venisse
non lo so, può chiudere gli occhi. Un conto è chiudere gli occhi di fronte a dei comportamenti, a dei modi di fare. Un conto è chiudere gli occhi di fronte a degli episodi di pedofilia. Insomma, sono due cose
un po'
diverse. Ecco, no? Accettare uno così, anche non è il nostro uomo, ma fa quello che gli chiediamo, ok? Ma fino a che punto? No? Questa è la domanda. E poi c'è anche proprio tutto un tema di clima generale, no? Cioè di insomma, questa cosa un po' deve preoccupare Trump. Ieri Trump ha convocato una riunione nella quale ha chiamato due dei rappresentanti alla Camera che hanno firmato la mozione di cui parlavo e li ha messi nella stessa stanza con il segretario della giustizia, il capo dell'FBI, cioè gli ha messo una pressione addosso furibonda per fargli ritirare la firma. Questo qualcosa ce lo dice sul fatto che Trump sa o deve sapere che la cosa lo danneggerà, ecco, rimanendo così molto neutri, no? Dicendola in maniera molto neutra, ecco.
Grazie Martino Mazzonis, buona serata.
Grazie.
Ti lascio ritornare a doveri con tutta quella gente. Invece noi rimaniamo qui e sapete che ci sarà il referendum sulla Costituzione. Questa sera vi proponiamo il punto di vista dell'ANPI, che vota no, naturalmente, farà parte della campagna per il no al referendum. Questo è il suo segretario Gianfranco Pagliarulo.
Ma la prima cosa da dire è che questo referendum non riguarda la riforma della giustizia e per molti aspetti non riguarda neppure la separazione delle carriere. Quello che è oggetto della legge è la modifica dell'ordinamento giurisdizionale e la formazione di un'alta corte che dovrebbe giudicare i giudici del Consiglio Superiore della Magistratura. Ora non entro nel dettaglio, ma in base a un ragionamento che possiamo fare assieme, noi abbiamo deciso in modo unanime e con grande energia di votare no all'approvazione di questa legge.
Ci spiega il perché.
Vorrei sottolineare che questa legge avviene, dati Istat, quando negli ultimi 5 anni sono aumentati i prezzi degli alimentari del 25% e sappiamo bene quanto è aumentata la luce e il gas. Sappiamo anche che i salari sono diminuiti dal 21 ad oggi del 9%. C'è una gigantesca questione sociale. Questa legge, come si può dire, è uno strumento di distrazione di massa rispetto alle difficoltà della popolazione italiana, ma è uno strumento pericolosissimo perché si vuol far passare una legge che cambia la Costituzione della Repubblica. Non è una riforma della giustizia, non cambia nulla dal punto di vista delle difficoltà della giustizia oggi in Italia. Penso alla mancanza di cancellieri, di personale amministrativo, di magistrati, penso alla condizione terribile delle carceri italiane. Si cambia la Costituzione non in concerto con la grande maggioranza delle forze politiche, come avvenne quando fu approvata la Costituzione, ma con uno scontro frontale, una divisione del Parlamento che, come si può dire, introduce una novità. Si consideri anche che questa legge è stata proposta l'anno scorso dal governo e non dal Parlamento, come avviene normalmente per le leggi costituzionali. Dopo più di un anno e dopo tutti i passaggi parlamentari è stata approvata esattamente nella forma con cui è stata proposta dal governo, cioè non è stato approvato nessun emendamento, nessun cambiamento né dell'opposizione né della stessa maggioranza. Ora, per arrivare al nocciolo del problema, io vorrei citare le parole della Meloni, cioè della Presidente del Consiglio, la quale dice: la riforma della giustizia, cioè questa legge che non riforma affatto la giustizia, e aggiunge la riforma della Corte dei Conti, rappresentano la risposta a una intollerabile invadenza. Cioè, in parole povere, basta con i magistrati che registrano eventuali illeciti da parte del governo. Questo vuol dire che il governo si pone al di sopra della legge, ma per la Costituzione nessuno è al di sopra della legge. Con questa legge non sarebbe più così. E questo vuol dire che viene attaccato lo Stato di diritto, cioè il principio per cui tutti i poteri pubblici sono vincolati alla legge. Ma se non basta, diciamo, c'è anche la confessione del Ministro della Giustizia, Nordio, il quale ha scritto sul Corriere della Sera, ha detto, c'era un'intervista di diversi giorni fa, mi stupisce che Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, ove andassero al governo. È proprio la confessione, perché non si parla affatto nella legge di governo e di ministri, ma in realtà l'obiettivo della legge è quello di mettere sotto controllo politico i pubblici ministeri per sottrarre i governi dall'attenzione della magistratura. Questa è la sostanza del problema.
Era Gianfranco Pagliarulo, il presidente dell'ANPI sul referendum per la giustizia. Buonasera Roberto Maggioni.
Buonasera Luigi, ciao.
In studio con me e invece collegato c'è Mario Di Vito del Manifesto. Buonasera Mario.
Ciao, buonasera.
Da Roma però parliamo di Milano, parliamo della inchiesta sull'urbanistica, perché oggi c'è stato un pronunciamento della Cassazione che riguarda tre persone importantissime, pensiamo a Manfredi Catella, sei mi dice Roberto, che erano, insomma, per cui erano stati chiesti gli arresti, erano accusati di corruzione, il riesame già aveva smontato la tesi della procura, oggi la Cassazione, Roberto, cominciamo da te, sì, ha confermato il giudizio del riesame.
Sì, semplificando un po', diciamo che la Cassazione ha accolto i ricorsi presentati dai sei indagati. Si doveva pronunciare, il pronunciamento sostanzialmente rimette in piena libertà, ecco, diciamo così, tutti sei gli indagati. In questo filone dei vari procedimenti sull'urbanistica milanese, che era quello che aveva fatto più rumore perché ipotizzava la corruzione anche a livello politico, quindi fenomeni corruttivi tra l'ex assessore all'urbanistica del comune di Milano Giancarlo Tancredi, il CEO di Coima, che è una dei principali player dell'urbanistica e delle costruzioni di Milano, Manfredi Catella, e alcuni membri della commissione paesaggio del comune di Milano, che era quella commissione che nella buona sostanza si era attribuito il compito di definire, votare, dare il via libera ai principali progetti urbanistici della città. Dopo il riesame e con l'accoglimento di questi ricorsi, anche la Cassazione quindi dice che quegli arresti non andavano fatti, non c'era bisogno di misure cautelari di quel tipo, domiciliari, non c'era bisogno di interdittive nel caso di, dell'assessore Tancredi, e dunque diciamo riconsegna la piena libertà in attesa poi dell'eventuale richiesta di rinvio a giudizio a questi sei indagati.
Mario Di Vito, io non sono uno specialista, infatti abbiamo invitato te proprio per questo motivo, visto che segui la giudiziaria. Allora, la domanda più banale è un colpo pesante per la Procura di Milano questo?
Ma è un colpo pesante, direi di sì, perché questa, in attesa naturalmente delle motivazioni della Cassazione che non conosciamo, ma sappiamo quello che ieri aveva detto la sostituta procuratrice generale Cristina Mazzagalli nel sostenere appunto l'inammissibilità del ricorso presentato dalla Procura contro gli arresti di Catella e degli altri. Lì parla la PG aveva parlato di mancanza, apparenza e manifesta illogicità delle motivazioni di questi arresti, perché dice lei, cito proprio dal testo del suo discorso, gli atti dell'accusa non dimostrano la formazione né l'operatività di un accordo corruttivo tra Alessandro Scandurra e Catella, quale c'è ora la società Coima, non potendosi sostenere che i pagamenti delle fatture da parte di Coima a favore di Scandurra siano riconducibile a un accordo corruttivo anziché correlate all'attività professionale effettivamente prestata da Scandurra e regolarmente contabilizzata. Poi in un'altra parte dice, non ha torto probabilmente la PG, dice ma Scandurra era uno degli 11 membri della famosa commissione paesaggio, quindi non si capisce perché corrompere uno avrebbe diciamo determinato le decisioni degli altri 10, e non c'è sostiene non ci siano prove di questo contributo fondamentale e determinante che Scandurra avrebbe dato per determinare appunto le decisioni della commissione paesaggio. Cioè è proprio quello che dice la sostituta procuratrice generale, è proprio un attacco al senso di questa inchiesta, perché la procura di Milano sosteneva tutto l'opposto invece, cioè ecco. Che Scandurra
Perché anche rispetto poi appunto Mario all'impianto di questo procedimento, di questo filone, l'assenza di prove è come dire una cosa piuttosto importante. Ora tu dicevi bisogna attendere le motivazioni della sentenza della Cassazione, però ecco sembra si vada in quella direzione lì, non c'erano le prove del patto corruttivo.
Beh, sembrerebbe proprio di sì, sia perché appunto già il riesame quest'estate fu abbastanza chiaro, sia anche per queste cose che ha detto la Procura Generale, cioè e poi è una cosa che si era insomma in qualche modo rilevata già all'inizio, cioè che la corruzione in assenza di banalizzo, bustarelle o comunque no, passaggi di denaro è molto difficile da provare, perché se quelle di Scandurra erano consulenze effettivamente fatturate è complicato parlare di corruzione. Questo al netto poi di ogni considerazione politica sull'urbanistica milanese, che possono essere anche molto condivisibili, però quando siamo in presenza di un'inchiesta giudiziaria la cosa fondamentale sono le prove di quello che si sostiene. Probabilmente se la procura avesse puntato di più sugli abusi edilizi avrebbe raccolto risultati maggiori che è in questo suo percorso alla ricerca di una corruzione che allo stato attuale delle cose appare proprio non provata. Poi ecco, l'inchiesta ovviamente non è finita, al di là delle misure cautelari per gli indagati, e quindi la procura potrà ancora andare avanti fino a chiedere naturalmente il processo di queste persone che restano comunque indagate all'interno del procedimento.
Grazie Mario Di Vito del Manifesto, una buona serata, ti leggiamo domani. Buon lavoro.
Buona serata.
Lui era Mario Di Vito del sì. Manifesto, Roberto naturalmente lo diceva anche lui, l'inchiesta è molto più ampia.
Le inchieste proseguono, il dibattito anche adesso si sposta, perché poi questi piani rischiano di confondersi. Questo era un filone che appunto parlava di corruzione, poi c'è tutto il resto delle indagini, quelle che hanno a che fare con i cantieri, gli abusi edilizi, le turbative d'asta, il cosiddetto modello Milano dei grattacieli facili, che prosegue. Finora ogni giudice che si è pronunciato su quei casi ha dato invece ragione alla procura. Quindi questo passo in avanti sulla corruzione con questi pronunciamenti anche del riesame della corruzione che invece smontano la tesi dei PM può avere anche l'effetto di offuscare quel filone. Ultima cosa che ti dico a supporto di questa tesi, che oggi Sala e anche la vice sindaca di Milano Anna Scavuzzo sono tornati a chiedere una nuova legge urbanistica a livello nazionale, quello che alcuni avevano ribattezzato la Salva Milano 2. che ancora non c'è, ma nelle commissioni in Parlamento se ne sta discutendo. Sala oggi l'ha detto dall'Assemblea dell'Anci a Bologna, quindi anche davanti a tutti gli altri sindaci italiani, serve una nuova legge urbanistica nazionale.
Allora Roberto, mancano 43 secondi, 42, 41, 40, c'è già di là nell'altro studio Sciocchi se non si per esteri, però questi secondi sono tuoi, ne hai facoltà, li devi riempire, quindi che cosa c'è a Metroregione stasera a parte questo? 30 secondi.
E oltre a questo ci occuperemo anche di carcere, perché è in corso una rivolta al carcere di Como. Dopo una tentata evasione c'è stato un altro suicidio nel carcere di Pavia. Insomma, ci occuperemo di queste cose e poi di altro.
Ascoltate.
In vista anche. No, certo, domani, insomma, giornata di Fridays for Future, le proteste degli studenti, tante cose.
Grazie. Alle 19:45 Metroregione, invece adesso esteri.